Siria. Quante volte abbiamo sentito parlare, abbiamo visto immagini della guerra fratricida che da qualcosa come 6 anni sta affliggendo questo paese. E quante volte ci siamo assuefatti alle immagini che vedevamo o abbiamo semplicemente cambiato canale per non soffrire di quanto vedevamo. Ebbene, oggi vi chiedo di non farlo, perché la storia che vi sto per raccontare è quella di un collega, un giornalista siriano che vale la pena essere raccontata. È la storia di Omar Al-Shaar, 43 anni, uno di quei giornalisti indipendenti che in tutti questi anni sono rimasti in Siria, sfidando un destino terribile, sfidando la morte in pratica, e continuando a informare il mondo di quanto succedeva nel loro paese. Incontrai Omar per la prima volta ad Aleppo più di 10 anni fa e da allora siamo sempre rimasti in contatto. Aleppo allora era ancora una delle città più belle del Medio Oriente e il polo economico della Siria. Nell'autunno del 2013 poi improvvisamente il contatto si ruppe. Nessuna risposta alle mail, nessuna risposta al telefono. Solo qualche mese dopo il sollievo attraverso una mail dall'Austria. «Siamo a Vienna», mi scrisse lapidario Omar, «e siamo finalmente al sicuro». Quanto non mi scrisse è che era stato arrestato e torturato per mesi nell'inferno delle carceri siriane. Questo laser è il suo racconto, il suo diario di quell'esperienza. E quello che state per sentire, lasciatemelo dire, è un documento dell'orrore, un racconto allucinante, incredibile a tratti, della tortura, della violenza fisica e psicologica messa in atto dal regime siriano nelle cosiddette makeshift prisons. Quelle prigioni che non sono ufficiali e che non sono registrate su nessuna lista di prigioni che eventualmente un'organizzazione umanitaria andrà a visitare. Sono prigioni, luoghi di detenzione, in cui i detenuti vengono soprattutto interrogati e torturati. Se vi proponiamo questo documento non è per voyeurismo o spettacolarizzazione dell'orrore umano, ma per informazione, cruda forse, crudele, e proprio per questo importante, per capire uno dei conflitti più sanguinari del nostro tempo. Convincere Omar a ripercorrere la sua detenzione a poco più di un anno dalla sua liberazione non è stato facile. Se lo faccio, mi disse, è per dare dignità ai miei compagni, quelli che con me sono stati nudi per mesi in una cella, e per ricordare quelli che di stenti e di botte sono morti.
By the end of November 2013, I was working normally like any day. I heard a knock on the door. I opened and someone entered with a weapon on my head and said, "Don't speak, sit here."
Verso la fine di novembre del 2013, stavo lavorando normalmente, come ogni giorno, quando sentii bussare alla mia porta. Aprì e subito una pistola mi si puntò alla testa e mi fu intimato di starmene zitto e di sedermi per terra. Perquisirono tutto l'appartamento, poi mi dissero, «Ok, prendiamo tutto con noi e tu vieni con noi al comando. Solo alcune domande, niente di più. Poi torni qui». Inizialmente pensai fosse effettivamente un controllo di routine, ma quando ho visto che iniziavano a raccogliere tutte le cose che avevo, ho capito che non era così. Hanno preso con sé metà della libreria, i computer, la macchina fotografica, i miei registratori, persino il router per internet. Non capivo il perché di tutto questo e non mi aspettavo nulla del genere. Quando chiesi agli agenti dove mi portassero, mi dissero solo di farmi i fatti miei. E quando in auto passammo il posto di polizia locale e imboccarono l'autostrada per Beirut, capii definitivamente che ero caduto in mano ai servizi di sicurezza. Di nuovo chiesi dove mi portassero. Per tutta risposta mi spinsero la testa sotto i sedili. Nella conformazione della strada capivo che eravamo sull'autostrada Damasco-Beirut e sapevo che quella zona era completamente controllata dalla Guardia Repubblicana Siriana. Una volta arrivati al carcere mi tributarono, come dire, una welcoming party, una festa di benvenuto. Non sai cos'è una festa di benvenuto? È una sessione di botte, urla, violenze di ogni genere. Mi avevano bendato e non potevo vedere chi mi picchiava e come. So solo che mi colpirono con calci, pugni, oggetti di tutti i generi. Questa procedura Durò parecchie ore. Poi mi condussero in un altro posto fra le colline. Lì è stata dura, perché oltre alle botte iniziarono ad accusarmi di essere contro il regime e di cospirare contro lo Stato. Tutto quello che potevo fare era proteggermi meglio che potevo ed evitare di essere colpito ulteriormente. Così mi spesero le sigarette sulla pelle e ovviamente ero completamente nudo.
I was focusing on avoiding more hits. Because not only hitting, they burned me with cigarettes also. And of course, I was totally naked. This party ended something like around dawn, because when they put me in the makeshift prison they have, of course it was difficult for me to recognize.
Questo party terminò intorno all'alba. Con esattezza non posso dirlo, perché quella era una makeshift prison, una prigione non ufficiale, e tutto avveniva sottoterra. I miei occhi erano gonfi e sanguinanti, ero stordito e facevo persino fatica a capire dov'ero. L'unica cosa che ricordo era l'odore buono di patate bollite che alcuni detenuti mi diedero più tardi in cella. Il secondo giorno, di nuovo botte e interrogatori. E nei momenti di pausa, le grida strazianti di altri prigionieri che venivano torturati. Era un continuo, 24 ore su 24, di interrogatori e torture. Ricordo un uomo che stava in cella con me. Non era più in grado di usare le sue mani perché durante l'interrogatorio era stato appeso per molte ore con le mani legate dietro la schiena. Qualcuno di noi lo aiutò a mangiare, ad andare al gabinetto. Era totalmente incapace di sentire le sue mani, perché quando ti appendono ai polsi, questo ti taglia i nervi e perdi ogni sensibilità e capacità di usarle, le tue mani. È difficile sapere che sorte è toccata a questi uomini, anche perché ci trasferivano ogni giorno da un posto all'altro, da una makeshift prison alla prossima. Luoghi di detenzione non ufficiali, strettamente segreti e adibiti esclusivamente a interrogatori e torture. Una volta, per 3 giorni e 3 notti, ci misero in 6, in una cella di 90 centimetri per 110. In 6. Ci restammo per 3 giorni. Non potevi né sdraiarti né sederti. Quando non ce la facevi più a stare in piedi, cadevi, crollavi sui compagni di cella. La guardia passava solo una volta al giorno e ogni detenuto aveva esattamente 10 secondi per provvedere ai suoi bisogni corporali. In pratica la guardia apriva la porta e iniziava a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ce la facevi bene, altrimenti venivi trascinato fino davanti agli uffici, dove altre guardie ti avrebbero picchiato.
To a small square in front of the offices, and his colleagues would beat you because.
Durante il nostro incontro, Majdolin, la moglie di Omar, è accanto a lui e per la maggior parte del tempo sembra non ascoltare quanto dice. Ma ogni volta che la voce di Omar si fa incerta, la sua mano cerca il suo braccio. A un certo punto, lo sentirete, Omar ricorda il momento in cui per la prima volta, dopo 2 mesi di torture, gli venne concesso di guardarsi allo specchio. Sporco, scapigliato, puzzolente. Per Omar è troppo, non riesce a continuare. Maggiolina è lì, lo abbraccia e in silenzio lo stringe. Più tardi mi dirà che è stata la prima volta in assoluto in cui Omar ha parlato di quell'episodio davanti a lei. Quando chiedo a Omar se vuole fare una pausa, scuote la testa e dopo un attimo, quasi sottovoce, mi dice: "Let's go on."
After we moved into this branch, we were put in a cell underground. There was this line of cells. Almost 11 cells. In each one there is 4. It was longer because it was 110 by width and it was like 190 centimeters long.
Ricordo uno dei luoghi dove siamo stati rinchiusi sottoterra. C'era un corridoio con un totale di 11 celle e in ogni cella c'erano a seconda 2, 3, 4 detenuti. Quella volta le celle erano più grandi, 1,10 per 1,90. Parlare era strettamente proibito, cosa che veniva sorvegliata da una guardia che nei corridoi camminava avanti e indietro 24 ore al giorno. Dovevamo seguire i suoi ordini alla lettera. Se voleva che dormissimo, dovevamo dormire. Se voleva che stessimo in piedi, dovevamo stare in piedi. Se voleva che ci togliessimo i vestiti, dovevamo toglierceli. Se voleva che uscissimo, dovevamo uscire. Se voleva che rientrassimo, dovevamo rientrare. In questo modo, vedi, a un certo punto non percepisci più cosa succede attorno a te. Gli unici sensi che in me hanno continuato a funzionare, anzi sono persino affinati durante la detenzione, sono l'udito e l'olfatto. Potevo sentire gli odori, potevo riconoscere le voci attorno a me, le voci delle guardie, dei detenuti. A volte, durante la notte, sentivo in lontananza movimenti di auto, di autocarri, e le voci dei nuovi arrestati che venivano malmenati. Sono rimasto lì per circa 4 mesi, dal novembre 2013 al febbraio 2014. Sentirmi adesso quantificare il tempo e parlare di giorni e mesi mi fa quasi specie. Allora non parlavamo di giorni, parlavamo solo di tempo. Tutto è semplicemente tempo. Specialmente quando sei sottoterra e non vedi la luce del giorno e quindi non parli più di giorno e di notte, solo di tempo. Perché tutto è tempo, tempo che passa, tempo che passa. 4 mesi più tardi venni trasferito alla prigione nazionale, mi tagliarono i capelli. Mi vidi allo specchio e solo allora mi resi conto di come nei 4 mesi precedenti non avevo potuto vedermi allo specchio. Guardarmi mi lasciò senza parole. Non riconoscevo più la persona che vedevo nello specchio. Tanto era smagrita, malconcia. È lì che mi fecero la foto per la tessera del carcere che ti ho mostrato. Ok.
It's okay, we go on.
Yeah, it's okay.
Sì, sì. Continuiamo.
It happened, Mauro. Whatever we said, we cannot go back and prevent it.
Qualsiasi cosa che diciamo non possiamo tornare indietro o cancellare quanto è successo. Spero solo che tutto questo abbia una fine e nessuno debba passare per circostanze simili. La cosa più difficile in quei momenti è quando pensi a cosa potrebbe capitare un attimo dopo. Ti aspetti sempre che succeda di tutto. Soprattutto quando vedi attorno a te persone ferite gravemente e altre morire.
Badly injured. Some people even dead.
Have you seen people dying or driving crazy?
Sometimes after a series of torture by the guards, from the voices we realize something bad happened.
A volte, dopo una sessione di tortura, dalle voci delle guardie capivamo che qualcosa di grave era successo. Le urla strazianti di qualcuno torturato a volte improvvisamente smettevano. A quel punto sentivamo le guardie parlare in modo concitato: è ancora vivo, portate il dottore, portate il dottore. E noi capivamo che chi era fuori forse non ce l'aveva fatta. A volte ci tenevano nudi in grandi celle. Una volta eravamo in 48, tutti malati e tutti nudi, in inverno, in una stanza sotterranea. Faceva freddo e ricordo come la maggior parte di noi era diventata insensibile al freddo e aveva smesso di contare il tempo. Dei discorsi che si scambiavano le guardie fuori dalla nostra cella, riuscivo approssimativamente a capire se era lunedì, martedì o mercoledì. E quando il secondino chiedeva all'altro: dov'è Heider? Dov'è Ali? Era facile indovinare che era un fine settimana. Nelle grandi celle, come ti dicevo, eravamo tutti indistintamente malati. Ovviamente non ci furono visite mediche o cure di alcun genere. Capitava però che qua e là una guardia, attraverso la feritoia per il cibo, passasse a quello meno malconcio di noi una manciata di pillole. Ricordo una notte, come alla distribuzione delle pillole, uno di noi non rispose e non si mosse. Chiamammo la guardia, che ci aveva passato le medicine. Che cazzo volete, ci disse. Qualcuno disse che forse uno di noi era morto. E la sua risposta fu: fatti i fatti tuoi, tenetelo lì e domani vediamo che cosa fare. Non ci restò altro che portarlo nell'angolo che era adibito a gabinetto. Lo lasciamo lì fino al mattino dopo.
Called him, put him in the toilet room inside, which is 1x1 meter. They put him in the corner there till the morning. Sometimes we have good amount of food. Of course, it's not tasting good, but the bread always was fresh.
Il cibo era generalmente abbondante, anche se di qualità pessima, ad eccezione del pane che era sempre fresco e buono. Una volta, Per 3 giorni non ci hanno dato nulla da mangiare. Solo la sera del terzo giorno le guardie ci hanno passato qualche avanzo. Vedi, a un certo punto non conta più se quanto mangi è buono o meno buono. Conta come lo mangi, come lo gusti. Fino ad oggi ricordo il buon profumo del pane fresco che ci davano, era delizioso. Per me era buon cibo. Questo mi faceva mettere in secondo piano il fatto che la nostra alimentazione era di fatto estremamente povera e avrei necessitato ben altro per sopravvivere. Ricordati poi che abbiamo passato tutto l'inverno nudi, per terra, e quando ci concedevano di fare una doccia, era una doccia gelida. Sì, era una specie di tortura sistematica, un po' come durante la Seconda Guerra Mondiale. La differenza è che in Germania l'eliminazione fisica nei campi di sterminio avveniva secondo direttive centralizzate. In Siria no. In Siria ogni luogo di detenzione è diverso dall'altro. In uno è facile essere uccisi, in un altro lo scopo è di farti impazzire e poi lasciarti libero. In un altro ancora sono specializzati a procurarti ferite gravi fisiche. È davvero diverso da luogo a luogo. E in nessuno di questi luoghi conta il motivo per cui sei stato arrestato. Non importa proprio nessuno. Hai un determinato nome, provieni da una certa zona. Basta questo per accusarti, torturarti e interrogarti unicamente in base a questo. E arrestare e torturare altre persone di cui farai i nomi.
Arrest and torture more people. They went crazy. They beat the iron door. They shout. They hit the wall.
Molti di noi sono impazziti. Picchiavano la testa contro le pareti, le porte di metallo. Quando questo avveniva, i secondini entravano in cella e picchiavano tutti, finché non c'era un silenzio assoluto. Una volta presero un uomo che aveva perso la ragione e lo picchiarono selvaggiamente. Alla fine lo hanno riportato buttandolo letteralmente nella cella. Era davvero malconcio. Gli ci sono voluti 2 giorni per muoversi. Anche poi, però, non riusciva più, come dire, a focalizzare. Vedi, molti detenuti non impazziscono nel senso classico del termine, ma dopo le torture non riescono più a controllare le loro azioni e non riescono più a compiere i gesti più semplici. Non so quale sia il termine medico. Posso solo dire che molti di questi uomini non sapevano più come andare al gabinetto. Altri non sapevano come usare le loro mani, come mangiare. In quel caso, cercavamo di prenderci cura di loro, a meno che le guardie non ci ordinavano perentoriamente di non farlo. Non so perché ci proibivano di farlo. A volte avevo la reale sensazione che godessero nel torturarci. Altre volte mi è sembrato di percepire nelle guardie un certo qual senso di rivincita personale nei nostri confronti. Altre volte ancora penso che non provassero assolutamente nulla. Perché guarda, anche le guardie sono esseri umani. E come tutti mostrano reazioni che a volte è difficile capire e a volte è difficile criticare.
Because you know, guards are human beings also. Sometimes they show something you cannot criticize, you cannot analyze even.
Quello che colpisce di Omar al-Shaar è che non mostra rabbia, astio o desiderio di vendetta nelle cose terribili che rievoca. E anche la precisione con cui descrive luoghi e fatti sono notevoli, fatto peraltro ricorrente in detenuti che sono stati esposti a lunghi periodi di sevizie. Dei suoi averi personali, Omar oggi non possiede praticamente più nulla. Tutto quello che gli rimane di materiale è una dozzina di foto che lo ritraggono con i genitori, i fratelli, gli amici. Persino il suo villaggio natale, dove nel 2012 venne sepolta sua madre, oggi non esiste più. Si trovava sulla linea del fronte fra le truppe di regime e i ribelli islamici di al-Nusra ed è stato completamente raso al suolo. Al di là dell'orrore, degli abusi, la domanda può sembrare surreale, ho chiesto a Omar se in quel martirio quotidiano non ci fossero anche momenti, forse attimi, di relativa bellezza, in cui riuscisse a cogliere gesti inaspettatamente gentili, forse, da parte delle guardie.
It was no beauty, no gentleness. It was a kind of human sense. He sense of humanity. The humanity sense were there.
No, gentilezza no. C'era però una specie di umanità, quella sì. Un certo senso di umanità c'era. Durante la mia prima detenzione, chiesi di parlare con l'ufficiale responsabile delle prigioni. Più tardi avrei saputo che era di origine cristiana e fondamentalmente una brava persona. Era un generale dei servizi segreti siriani, ma era anche quel tipo di intellettuale che, piuttosto che torturarti, preferisce aprire un dibattito con te, al fine, è ovvio, di raccogliere informazioni sul tuo conto. Riuscii a vederlo 2 mesi dopo il mio arresto. Erano quindi 2 mesi che non mi tagliavano la barba ed ero assediato da ogni tipo di parassita immaginabile. Gli chiesi di potermi radere e tagliare i capelli come in ogni altra prigione. La sua risposta fu: ti conosco bene, Omar. So che uscirai da questa prigione anche perché per il momento non abbiamo in mano nulla di compromettente nei tuoi confronti. E so anche che racconterai della tua detenzione. E sono abbastanza certo che molti, in Siria e fuori dalla Siria, ascolteranno la tua storia. Ecco perché non voglio legare il mio nome a quanto ti sta accadendo. Chiamò una guardia e le ordinò di sistemarmi barba e capelli. In più mi concesse una doccia calda ogni giorno per 2 settimane, il periodo previsto del suo interrogatorio. Disse che avrebbe apprezzato parlare con me e che sarebbe stato meglio che arrivassi lavato e in buone condizioni. Così per 2 settimane ci incontrammo per 20-30 minuti al giorno. Cercava di conquistare la mia fiducia per poi arruolarmi come infiltrato. Per 2 settimane discutemmo della via migliore verso la democrazia in Siria e discutemmo di Noam Chomsky. Sì, Noam Chomsky. Come ti dicevo, quel generale era un intellettuale, uno che leggeva molto e che all'università di Damasco si era laureato in legge. Era ovvio che anche lui era critico nei confronti del regime, ma era anche in una posizione di forza e ogni volta che dicevo qualcosa di troppo spinto, uno degli ufficiali presenti nella stanza mi colpiva violentemente alla testa. Quando questo succedeva, lui interveniva con i soldati invitandolo a moderazione, ma lo faceva sempre dopo che questi mi aveva colpito, non prima. Aspettava quindi che mi colpisse per poi ordinargli di non farlo. Quando venne trasferito ad un'altra prigione, mi chiamò un'ultima volta nel suo ufficio e mi congedò con una stretta di mano amichevole. Più tardi, altri detenuti mi dissero che era una persona per bene e gentile verso chi gli portava rispetto. Verso coloro che non lo facevano o che avevano commesso crimini, sapeva invece essere duro, come tutti gli altri, gridando e picchiandoli ferocemente. Questo vuol dire che quanto aveva fatto con me era semplicemente uno stile di investigazione, non l'espressione di un reale cambio di mentalità. Al congedo mi disse comunque che aveva chiesto che potessi tornare a casa, ma che apparentemente in alto nessuno voleva la mia liberazione. Disse che mi avrebbero trasferito in un'altra unità, ma che non poteva garantirmi che sarebbe stata migliore di quella. Ma disse che nel mio dossier non c'era alcuna reale accusa a mio carico e che quindi avrei potuto farcela. Ecco, questo generale ha parlato con me, ha cercato di attirarmi in una trappola e lo ha fatto per ottenere informazioni. Non l'ha certo fatto perché amava intrattenersi con me.
He wasn't doing this in order to have entertainment.
You know his name?
Yeah.
Omar Al-Chaar ha reso testimonianza di quanto ha vissuto nelle carceri siriane davanti all'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, fornendo particolari e nomi dei responsabili, tra cui anche quello del generale cristiano che ha appena descritto. La domanda finale che, in realtà, nel nostro incontro io mi ponevo sin dalle prime cose che Omar mi diceva, è come si sopravvive tutto questo, come si resiste all'orrore e quali strategie gli hanno permesso di non impazzire.
With a huge mind full of memories, all memories, all details matters at such situation, everything in the life.
Con una grande mente, piena di memorie, ogni tipo di ricordi. Ogni minimo dettaglio conta in un contesto del genere. L'unica cosa che veramente mi preoccupava era che arrestassero mia moglie, Marjolaine. Questa era davvero la mia preoccupazione più grande, ma sapevo che non avevano assolutamente nulla in mano contro di me. Come giornalista, poi, che avevo ufficialmente seguito e documentato diversi casi di arresti ingiustificati in Siria, sapevo abbastanza bene come funzionava la macchina del regime. Dopo la prima settimana, le indagini nei miei confronti si erano subito arenate ed era chiaro che non l'avrebbero portato a un'accusa ufficiale. Da un lato questo mi tranquillizzava, dall'altro però c'era un pezzo mancante nel puzzle.
Perché
continuavano a tenermi segregato? Chi aveva interesse a tenermi in prigione o addirittura a vedermi morto? Ecco, queste domande, questa incertezza, era dura da sostenere, perché non avevo risposte. Una delle tecniche a cui mi sono obbligato era contare il numero di passi che facevo in cella. Cercavo di misurare tutto, collegando a quelle distanze a luoghi reali, come la distanza fra casa mia e il fruttivendolo, fra casa mia e la casa di un amico. Così quei luoghi tornavano vivi nel presente e creavano una barriera fra me e quanto mi stava accadendo. Questi stessi esercizi si mostrarono molto utili al mio secondo arresto, mentre stavo rientrando in Siria dal Libano. Sin dal momento in cui veni fermato sul confine, mi sono proiettato mentalmente in altre situazioni, applicando il ricordo a quanto mi stava accadendo in quei frangenti. Riprocessare continuamente il passato mi ha permesso di non cedere, di non impazzire. Avevo la ferma intenzione di godere della democrazia e della libertà in Siria. Ero stato un attivista dei diritti umani proprio per vedere applicati i diritti umani a tutti i livelli in Siria. Questo è il mio sogno, la mia visione. Se fossi crollato, avrebbe voluto dire che tutto quello che avevo fatto sarebbe stato inutile.
I was planning to enjoy democracy and freedom in Syria. I was working as a human rights activist in order to have human rights implemented at all levels in Syria. This is my dream, this is my vision. If I am collapsed, this means all what I did, everything I did, was nothing.